Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme nella seconda ora di Radioattiva. Allora, così come anticipato e annunciato all'inizio della trasmissione, siamo qui in studio con Raffaella Cargnelutti. Buongiorno Raffaella e bentornata.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Cristian.
Quando eri già venuta qua? Era l'anno scorso?
Era il mese di gennaio di quest'anno.
Ah, quest'anno, ok, sì, all'inizio di quest'anno. E qui si parla di libri con Raffaella, con te potremmo parlare di mille cose in realtà, però c'è un libro che è appena uscito e che tu stai presentando in questi giorni, in queste settimane, tra l'altro con ottimi riscontri anche da parte di chi lo ha già letto e si è immerso in questa storia. Il libro lo faccio vedere, si chiama Le spiritate di Verzegnis, lo faccio vedere per chi ci guarda anche, perché siamo anche in diretta su Facebook e su rsn.it. Le spiritate di Verzegnis. Allora, io vorrei che tu raccontassi un attimino come mai questo libro, no? Perché va a toccare una storia realmente esistita tanti anni fa, proprio a Verzegnis, e io sono anche curioso, essendo per metà Gnau. Dato che qua vicino c'è l'azienda agricola Gnau, qui a, sì, a Caneva e a Villa Santina e a Verzegnis ovviamente. Io immagino che adesso le signorine che sono da Gnaus alzano un po' di più il volume della radio, perché ci ascoltano sempre, perché sicuramente saranno, sì, interessate a questa storia da cui tu sei partita. E poi ti sei un po' impersonificata in queste ragazze. Ma lascio spiegare un pochino a te come nasce, ecco, questa idea di questo libro.
Io così ho iniziato il mio primo libro, un romanzo storico, Il ritratto di Maria, e questo, Le spiritate di Verzegnis, è proprio un romanzo storico che si ispira appunto a una storia vera, come hai detto tu, Cristian, una storia che è stata riportata all'attenzione del pubblico, dei lettori, degli appassionati una ventina di anni fa, grazie a una studiosa, Luciana Borsatti, che come storica per prima ha fatto una tesi di laurea su questo argomento e poi ha pubblicato un primo libro a metà degli anni 90, poi un altro più completo verso il 2001, se non sbaglio, e quindi ha riportato all'attenzione questa storia che era un po' stata tenuta sotto traccia, possiamo dire quasi nascosta, per una sorta anche di vergogna, di pudore da parte della comunità.
Comprensibile.
Comprensibilissimo. Poi c'è stato anche un romanzo di Pietro Spirito, 20 anni fa, uscito appunto Le indemoniate di Verzegnis, e poi ci sono stati altri contributi di studiosi, di antropologi, di psicologi, di psicanalisti. Io cito in fondo al libro, ecco, un po' di bibliografia che mi è stata indispensabile per scrivere questo testo. E poi c'è stato anche il lavoro teatrale, un atto unico, scritto da Carlo Tolazzi insieme a Giuliana Musso, che è stato messo in scena una decina d'anni fa proprio all'Auditorio Candoni, e poi ha girato, ecco. Quindi è una storia a me personalmente che conosco da tanto tempo, che mi ha sempre interessata, ma mi ha anche un po' respinta. Io avevo una sorta di paura verso questi argomenti, diciamolo. Scrivere questo libro.
Paura dovuta a cosa?
Ma paura nel senso che.
Hai voluto conoscerli meglio?
Ho voluto conoscerlo. Paura perché è una storia che è una storia dolorosa, una storia drammatica, è una storia che ha tanti aspetti, che va letta sotto tanti punti di vista, che coinvolge una comunità di villaggio alla fine dell'Ottocento, che la sconvolge. E quindi niente, ho sentito che era un argomento che volevo approfondire, questo 5 anni fa, quindi c'è stato un po' di lavoro, ecco, prima di arrivare a questa pubblicazione con Mursia. Comunque
mi fa piacere che comunque spieghi anche queste tempistiche, perché si fa presto a scrivere, se vogliamo, no? A scrivere bene bisogna anche informarsi, capire, sì. E trattare anche certi argomenti con il rispetto che meritano, soprattutto quando si parla di delle problematiche, dei disagi, come in questo caso. Chissà se fosse successo oggi, l'opinione pubblica che cosa direbbe di tutto questo. Ti porto subito un saluto da parte di Milly, che scrive: grazie alla Raffaella per i suoi bei libri collezionati tutti. Quindi Milly, grazie, in ascolto.
Grazie Milly. Grazie mille.
Quindi ti manca questo adesso, Milly, eh? Non lo so, forse lo ha già preso, non lo so. Però insomma. Ecco, quindi scusami, ti ho interrotto. È arrivata, sì. Ok, con questa curiosità anche di scoprire questa, sì, storia. Però e poi?
È una storia che, appunto, diciamola brevemente, Margherita, la prima di queste ragazze, manifesta, siamo alla fine del 1877, dei segni di sofferenza, di disagio, contorsioni. Ecco, da lei questi sintomi, la gente dice, passano, no? Ad altre ragazze, ragazze che sono quasi tutte ragazze giovani, fino a arrivare, pensa, a coinvolgere una ventina di giovani. Puoi solo immaginare in una comunità di villaggio che cosa abbia significato questo. Naturalmente per la chiesa e per la gente del paese sono possedute dal demonio. Il demonio si è accasato in Carnia, no? Tra le nostre montagne. Invece per i medici che vengono chiamati dal sindaco e dal delegato prefettizio, vengono chiamati dopo un po' di mesi da Udine a studiare il fenomeno, per loro sono manifestazioni di isteria. Ma dobbiamo pensare che eravamo ancora a prima di Freud, quindi la nuova,
oltre 100 anni fa, diciamo che chi ci ascolta, immaginatevi un contesto storico completamente diverso da quello, certo, di oggi. Per quello la mia domanda spontanea, chissà oggi come verrebbe trattato questo argomento, che cosa direbbe l'opinione pubblica.
Sì,
no?
Parliamo di 150 anni fa, con uno Stato italiano appena unificato, con tutte le problematiche legate a questo nuovo governo, diciamo, che aveva comportato la leva obbligatoria, altre tasse, un periodo di grande migrazione, di grande povertà, di grande miseria, le donne che rimanevano sole in questi villaggi e che dovevano occuparsi della casa, dei figli, dei pascoli alti, delle bestie, quindi.
E anche un Verzegnis più isolato di come, certo, lo vediamo ora, che, certo, passando un ponte, insomma.
Non c'era, non, esatto, c'era. Il ponte d'Avons è stato costruito più tardi.
Adesso arrivare a Verzegnis è un attimo,
sì.
Anche grazie ai mezzi, ma anche volendoci andare a piedi, comunque, certo, non è così lontano, dato il mezzo, da un paese più grande, intendo, però all'epoca, insomma. Immaginatevi, contestualizziamo un attimo Verzegnis alla fine dell'Ottocento, ecco, sicuramente, sì, diverso, molto diverso.
Diverso, quindi con tutte queste problematiche che hai citato, i collegamenti molto precari, con inverni molto lunghi che isolavano il villaggio da un po' da tutto e da tutti, e quindi naturalmente ci sono tanti fattori, è una vicenda complessa, delicata, come abbiamo detto, dolorosa, drammatica, e io ho cercato, poi lo stabiliranno i lettori, ecco, si sono riusciti a creare questo affresco, questo è un romanzo corale, ecco il mio, perché le protagoniste sì sono queste ragazze, ma ci sono anche gli altri personaggi come il prete, il sindaco, una strega, la menica, le mamme di queste ragazze che
ma
sono
tu li hai caratterizzati
disperate.
Tutti questi personaggi?
Sì, naturalmente.
A tua fantasia o sei riuscita ad avere qualche caratterizzazione reale poi?
Beh, no,
dell'epoca?
Perché i testi storici.
Cos'è arrivato? Cioè, cos'è passato in questi anni? Perché è una storia che non tutti, anzi, che molti conoscono questa, no? Ma che non senti mai parlare di questa storia, non ne senti mai parlare.
Beh, è una storia che, a suo tempo ha creato veramente un grandissimo disagio, una vergogna, così, passare per il paese delle indemoniate, dobbiamo immaginare, con la mentalità del tempo, era una cosa molto molto grave. Quando il fenomeno poi si è risolto nel 1879, per i medici, grazie alle cure mediche, per il prete del Pievano del villaggio, Don Giovanni, per le sue preghiere. Fatto sta che questo fenomeno scompare o va sotto traccia, un po' perché le ragazze vanno in altri paesi, quasi tutte rientrano dall'ospedale di Udine, eccetto una. E niente, io me le sono immaginate, perché naturalmente queste ragazze sono arrivate, sì, sono arrivate fino a noi raccontate dagli uomini, no? Dal medico, dal pievano, dal sindaco, e ho cercato così di dar loro una voce. Ho cercato anche di stare molto attenta, nel senso che il romanzo ha pochi dialoghi e molta così introspezione, perché naturalmente le nostre ragazze parlavano friulano, ma io non potevo scrivere un libro in friulano, certo. Sarebbe stato ancora più complicato.
Però hai provato a immedesimarti, sì, in queste ragazze, sì, e sì. Come ti sei trovata?
Allora, mi sono trovata che ho dovuto affrontare questi temi sia dal punto di vista, mi sono documentata su come erano i manicomi al tempo, quindi da una parte l'aspetto medico, dall'altra anche l'aspetto demoniaco, no? Quindi ho letto molti libri anche su possessioni demoniache, ed era questo l'aspetto che mi inquietava di più, però l'ho anche un po' superato. È stato come guardare anche dentro di me e affrontare queste paure che a volte sono così irrazionali, e quindi ho cercato di vivere la loro sofferenza, no? Davanti a un fenomeno che loro per prime, secondo me, non capivano, non erano in grado di capire, e che si sentivano travolte, ecco, da queste manifestazioni, tant'è dicevano che il diavolo era entrata in loro e le batteva e le faceva parlare, e da pie religiose che erano tutte queste ragazze, nei momenti di delirio bestemmiavano, sputavano verso i preti, non potevano sentire il suono delle campane, l'acqua benedetta l'avvertivano come degli aghi, sai, grande dolore comunque, ecco. Io spero.
Ma può essere che rifugiarsi, tra virgolette, nella risposta "è il diavolo, è il demonio" fosse anche forse la risposta un po' più breve, più semplice?
Eh sì, dobbiamo pensare in quel periodo, certamente.
Un qualcosa che non capisci cos'è, quindi è il diavolo.
Certamente. Da quello che ho capito, leggendo appunto la documentazione storica, il villaggio era propenso a questa ipotesi, le famiglie, perché e poi chiedevano al prete di intervenire, al pievano, ma il pievano, Don Giovanni, è intervenuto all'inizio con alcuni esorcismi, poi il fenomeno è diventato ancora più eclatante, e quindi lo Stato italiano ha proibito alla Chiesa di fare gli esorcismi, e quindi la comunità di villaggio da una parte credeva in Don Giovanni, dall'altra però Don Giovanni aveva le mani legate, non poteva far nulla, e dal mio punto di vista ha vissuto con molto disagio questa intromissione medica, no? Della forza, tanto più che poi nella primavera del 79 arrivano i carabinieri, arrivano un esercito a prendere queste 20 ragazze e le portano in forma coatta all'ospedale civile di Udine.
Carabinieri che già c'erano.
Carabinieri,
è vero,
che sì, la reale arma c'era come.
Ah, perché
sì.
Uno dice, ma come, carabinieri del 1870? C'erano. Assolutamente. E io non so quanto vuoi raccontare del libro, attenzione. Poi se no allora Milly l'ha già preso il nuovo, ce l'ha scritto, va bene, quindi lei
grazie.
Sa esattamente di cosa stai parlando, però insomma non raccontarci
non
troppo
raccontiamo.
Perché altrimenti ecco, che cosa arriva di quella storia raccontata da te oggi? Uno che legge il libro, che cosa ti ha detto? Come ha trovato questo libro? Ha compreso questa storia? Che cosa ne pensa?
Ma guarda, proprio poco prima di arrivare qui mi ha chiamato un carissimo amico e mi ha detto che l'ha letto due volte e che è stato molto coinvolto da questa narrazione, che l'ha colpito e che l'ha anche commosso. Questa è la cosa più bella che un lettore può dirmi, nel senso che io non ho voluto cercare l'aspetto o calcare sull'aspetto scandalistico di questa vicenda,
ma
quanto
umano
di una sofferenza che così io volevo portare all'attenzione di oggi. Credo che sia un tema anche molto attuale, perché chiaramente queste protagoniste donne ci raccontano di un periodo lontano di 150 anni fa, dove ancora una volta le donne sono coloro che subiscono il disagio di una situazione, che non sanno, in questo caso non hanno gli strumenti per reagire, manifestano in forma estrema con il corpo. È il linguaggio del corpo che diventa protagonista in questa storia, un linguaggio drammatico.
In un periodo, nel contesto storico in cui questi fatti poi sono accaduti, anche se posso dirlo, in cui la fede era anche più forte rispetto ad oggi, no? Quindi certo, immagino che questi racconti e anche questa fiducia totale nei confronti, certo, di Don Giovanni, e magari vedere che non riusciva, o almeno non subito, no, a risolvere con la fede queste problematiche, immagino che per l'epoca fosse davvero un qualcosa di ancora molto più spaventoso.
Certo,
no?
Certo, perché poi il fenomeno è stato registrato e raccontato, quindi è uscito dai confini del paese, è arrivato a Tolmezzo, a Udine, in tutta la regione. Il medico Franzolini, che li aveva in cura, ha pubblicato i suoi studi, quindi diciamo era a livello nazionale noto. Un deputato Orsetti addirittura ne aveva parlato anche a Roma, proprio per denunciare questi modi polizieschi con i quali era intervenuto lo Stato nei confronti di queste ragazze. Ma poi la vicenda è stata, diciamo, insabbiata e così si è persa nel tempo. Una cosa che mi ha molto colpito quando facevo un altro lavoro, quello sulle fiabe e le leggende della Carnia, che prima di scriverlo naturalmente avevo verificato nelle pubblicazioni paese per paese le varie leggende caratteristiche. Devo dirti che a Verzegnis non ho trovato storie particolari, leggende, fiabe, almeno io non le ho trovate, e mi sono data un po' questa spiegazione. Probabilmente il fenomeno dell'indemoniata aveva talmente sconvolto, spaventato, impaurito la gente, che tutto quello che poteva essere leggenda, credenza o le antiche credenze legate a culti magari anche precristiani, che sappiamo che si sono protratti poi nei secoli, ecco, era sparito il tutto, la memoria, cancellato la memoria.
E questo è un po' un peccato, eh?
È un peccato, sì. È un peccato. E quindi io spero anche con questo ultimo mio libro, che è l'ultimo di una serie, ripeto, di studi dedicati a questo evento, a questo fenomeno, che si rifaccia, che sia un po' riascoltato, rianalizzato, grazie anche a questa casa editrice nazionale. Spero, ecco, che possa andare anche fuori dalla nostra regione.
Hai avuto qualche feedback, ma magari non ancora, quando è uscito il libro? Insomma,
è
da poco,
uscito, no? L'8 novembre,
ecco. Quindi un mesetto esatto, sì, praticamente. Sì. E da qualcuno di Verzegnis che conosceva,
sì,
questa storia per sentito dire, perché poi alla fine...
Sì, l'abbiamo presentato il 7 a Verzegnis, proprio la prima ho voluto farla a Verzegnis, e ho avuto un'accoglienza dal sindaco, dall'assessore Lorena Paschini, e la sala era piena, una felicità nella sala consiliare. È stata veramente una serata speciale, e molti però dovevano ancora leggerlo.
No, appunto, dico, una volta letto ti hanno o lo stanno leggendo adesso?
Lo stanno leggendo.
Ah, okay, okay.
Ho detto, siate severi, esatto, siate severi.
Ma non in questo senso, ma te lo aspetti, insomma, un feedback, ecco. Quindi...
Sì, sì, certo, ma anche magari delle critiche, perché sai, è una storia così complessa che io ho cercato di mettere in campo, di leggere un po' tutta la vicenda sotto vari punti di vista, però sicuramente... mancherà qualcosa, allora sarà l'oggetto magari di un altro lavoro, non mio, perché sinceramente mi sono appassionata.
Chissà, insomma, oggi veramente tu hai preso uno spunto e hai fatto un libro. C'è chi magari può anche, che ne so, ad esempio scrivere magari una storia per un film, esatto. perché no potrebbe essere. Allora, hai degli appuntamenti prossimi in cui presenterai il libro? Perché l'hai già presentato in un po' di...
Sì, l'ho presentato a Verzegnis. Il prossimo appuntamento è il 16 dicembre, che è giovedì, alle 18, alla libreria Tarantola di Udine. Ecco, poi dopo le feste lo presenteremo, penso a Tolmezzo, ne ho parlato anche con l'assessore Craigro e con la biblioteca. Ah, per chi fosse interessato a comprare il libro,
ecco, dove si trova il
lo
libro?
Lo trova, diciamo, in tutte le librerie, andate in libreria e lo trova anche in biblioteca a Tolmezzo.
Potrebbe essere un bel regalo per Natale?
Sì, dai, un bel regalo per Natale.
Raffaella Carnielutti, Le spiritate di Verzegnis, Mursia Editore. E allora, complimenti intanto per questa, così, anche per la ricerca. A me colpisce molto, perché poi alla fine io l'ho letto prima, si fa presto a scrivere, no? A essere credibili, perché si raccontano delle cose, o perché nel momento in cui tu racconti un fatto storico, ecco che lì devi essere precisa,
sì,
no? Nei luoghi, sì, nelle date, nei tempi, sì, ma anche nel raccontare quel tempo così lontano e così diverso, se vogliamo, da quello di oggi, perché insomma un po' lo hai spiegato, sì. Immaginatevi un'ambientazione di 150 anni fa, sicuramente un'Italia e una Carnia di conseguenza molto diversa,
certo,
da quello che vediamo ora e che siamo abituati a vivere nel nostro quotidiano,
certo.
Complimenti Raffaella, e a presto. Noi, quando farai il prossimo libro, ti ospitiamo sempre volentieri.
Grazie Christian, grazie Radio Studio Nord e grazie agli ascoltatori.
A presto.
Grazie, a presto.